Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in ogni cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Sì. Ave Maria, non sono mica morto, sapete, sono ancora vivo, no? Però sono in terapia intensiva. Allora, intanto la terapia intensiva, io direi che spiritualmente saremo tutti in terapia intensiva perché siamo ancora troppo indietro nel cammino della vita spirituale. E allora adesso facciamo il facciamo l'atto di riparazione,
sì.
È vero che quello è necessario, indispensabile, ecco, è vitale. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Santo. Amen.
Mio Dio, io credo,
adoro,
spero e ti amo.
E ti domando perdono
per tutti quelli che non credono,
non adorano,
non
sperano e non ti amano.
Santissima Trinità,
Padre,
Figliolo e
Spirito Santo,
io vi adoro
profondamente
e vi offro il preziosissimo corpo,
sangue,
anima e divinità di Gesù Cristo
presente in tutti i tabernacoli del mondo,
in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze e gli offeso, e per i meriti infiniti
del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria,
io vi domando la conversione dei
poveri peccatori.
Comunione spirituale, Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché
ora non posso
riceverti sacramentalmente,
vieni almeno spiritualmente nel mio povero cuore.
Come già avvenuto, io ti abbraccio.
Ti ringrazio,
è tutto benedetto
a te.
Oh, mio Signore,
Gesù, che mi abbia mai assicurato
con il peccato.
Allora,
cari amici radioascoltatori, sì, io sono in terapia intensiva, sdraiato su di un letto e non volevo lasciarvi preoccupati, insomma, volevo comunque stare qualche minuto con voi. Ecco, e spiegarvi che è tutta grazia perché dovete sapere che era il primo sabato del mese e stavamo al gruppo di preghiera di Padre Pio, c'è stata la Santa Messa e durante la Santa Messa io mi sono sentito male, cioè praticamente sono stato colto da infarto alle coronarie. Ma però non lo sapevo perché noi di famiglia non c'è mai stato nessuno con problemi cardiovascolari. Allora, però mi sono reso conto che qualcosa di grave stava accadendo, ero in chiesa, sono riuscito ancora, nonostante fosse già da 20 minuti che stavo male così, sono riuscito a fare la comunione e poi ho chiamato il 118, perché ho detto, sto male, credo di avere un infarto, insomma praticamente in 5 minuti sono arrivati e in 7 minuti, era molto vicino questa chiesa all'ospedale, e praticamente in 7 minuti ero già in sala operatoria, pensate un po', per cui la Madonna, la celeste tessitrice, dice tu volevi fare una meditazione sul mio cuore immacolato? Bene, la meditazione te la faccio fare io adesso, praticamente la meditazione me l'ha fatta fare e naturalmente era il primo sabato del mese, no? Cuore immacolato, e vi posso dire che è stata un'operazione cuore a cuore, perché diciamo mi aveva anche, penso, ispirato a offrire tutte queste dolori anche che ho dovuto anche sopportare, ma con tanta gioia, perché sapevo che era moneta contante. E allora continuavo a dire Signore per la conversione dei poveri peccatori e continuavo ad offrire, per cui il tempo è passato velocemente e sono uscito dalla sala operatoria e adesso sono qua che devo fare altri controlli e poi devo, comunque è andato tutto bene, ma dovete sapere che è successa una cosa meravigliosa, in quanto si potrebbe giocare un po' sulle parole, no? Pensate che l'insufficienza coronarica significa, cioè scherzando dico, vuol dire che diciamo troppe poche corone, per cui insufficienza coronarica. E difatti la Madonna a Francesco, difatti, ma gli ha detto così, cioè, se vuoi andare in paradiso devi dire molti rosari, per cui siamo tutti quanti che abbiamo questa malattia, questo problema da risolvere, no? L'insufficienza coronarica. I cristiani pregano troppo poco, pochi rosari. Cosa è successo? Che insomma, la gente ha saputo che io ero in quelle condizioni e con questi mezzi di comunicazione sociale che sono una cosa incredibile, nel giro di poche ore, dico, mi hanno detto che c'era mezza Italia che pregava per me. Allora, in pratica, l'insufficienza coronarica è stata risolta con questa valanga di rosari, di adorazioni, di sante messe, perché dicevano: Claudio, tu non puoi lasciarci, insomma, vabbè, era un gioco che ha fatto la Madonna per spillar rosari da questi cristiani che sono tutti malati di insufficienza coronarica. Siete d'accordo che siamo malati di insufficienza coronarica? Bene, e così è cosa è successo, che c'è stata questa valanga di rosari, che ancora mi arrivano messaggi da tutte le parti, la gente, continuiamo, bambini, e tutti che pregano, ma se a me non fosse accaduto nulla, tutti questi rosari non sarebbero stati recitati. Fate conto che io avevo viaggiato 6 ore in macchina. Pensate un po' se mi accadeva questa cosa mentre viaggiavo, sarei passato all'altro mondo. Invece, se stavo in autostrada sarebbe stato molto complicato, invece pensate che ero a 7 minuti dalla sala operatoria, per cui la Madonna, che è la celeste tessitrice, ha organizzato il tutto, e veramente io mi rallegro di questo, perché vedo che la ruba cuori, come la... questo titolo che mi sento di dare alla Madonna, perché veramente è una ruba cuori, è la ruba cuori, non una ruba cuori, la ruba cuori, riesce appunto a organizzare queste cose qua. Ecco, per cui sono qua e mi hanno detto le suore: no, Claudio deve riposarsi, lei deve stare tranquillo. Ma dico, però io lascerei tanta gente preoccupata, invece voglio che sentano la voce di questo povero Claudio, che comunque non diciamo che vi voglio troppo bene per lasciarvi soli. E allora ho pensato, insomma, perlomeno di fare questa introduzione. E poi lo so che io non ho manco il messalino portato di mano, ma Anna mi ha detto che praticamente c'è la prima lettura, che dobbiamo stare preparati, perché non sappiamo né il giorno e nell'ora, e questo vale per tutti. Allora cerchiamo di profittare anche di queste belle cose, che non sono brutte cose, ma sono state proprio delle belle cose. Ecco, io a questo punto vi lascio adesso in compagnia di Anna, però che mediterà con Don Dolindo sia la prima lettura che la seconda. Dopo, verso la fine, non lo so se le suore vogliono chiamarmi ancora, posso dire ancora due parole.
Grazie Claudio, grazie per averci dato questa testimonianza che ci è di conforto, perché a nome di tutti penso di poter dire che abbiamo vissuto momenti veramente angosciosi, cioè non potevamo permettere, ecco, che la Madonnina ci rubasse Claudio, si è andato, non potevamo, che ce lo deve lasciare, abbiamo troppo bisogno.
Ma anche perché, siccome anche lei conosce bene questo proverbio, e lei lo conosce bene, la Madonna, che l'erba cattiva non muore mai, per cui ha detto a Claudio, fa parte di questa...
Torna giù. dai tuoi fratelli, le tue sorelle, grazie Claudio. E noi continuiamo con la preghiera davvero, perché ti vogliamo presto, ecco, in forma, con dovuta cautela, e mi raccomando, devi essere anche prudente, perché la prudenza è necessaria, proprio perché abbiamo bisogno di te, per cui anche, ecco, bisogna ridimensionare un po', diciamo, anche le proprie forze.
Direi questo, no? Questo è l'effetto del voto mariano, cioè la consacrazione alla Madonna. Se tu sei suo, sei della Madonna, delle cose sue si preoccupa lei.
Certo.
E allora diciamo che tutte queste cose qua mostrano anche quello che è successo, che praticamente lei vede, provvede, protegge,
esatto.
E siccome è regina, vero, certo. Può fare quello che vuole. Per cui pensate un po' che è incredibile, cioè dopo tutte queste ore di viaggio, no? Sono arrivato per poter entrare, e poi è un centro che dicono che sia il più specializzato d'Italia forse, proprio che cura questo tipo di
quindi,
patologia.
Quindi Claudio, sono riusciti attraverso l'arteria a vedere l'insufficienza coronarica e a fare il dovuto, cioè quindi...
Era scoppiata un'arteria.
Mamma mia.
Sì, allora poi l'hanno aggiustata, però adesso nei prossimi giorni dovranno fare ancora qualcosa, intanto
sono
vivo.
Ecco, cioè, intervento, cioè in modo invasivo, cioè che si farà...
No, dall'interno l'hanno fatto.
Ah, ecco, sì, bene.
Sì. Va bene, allora avanti tutta.
Con le letture, sì.
No, perché non vi spaventate, perché ne vedremo di peggio, allora bisogna essere forti e confidare nel Signore, nella Madonna.
Grazie, questo è importante, sì.
Ah, sì.
Okay. Adesso riposati, io proseguo con la lettura di San Paolo ai Tessalonicesi.
Sì. Io vi saluto tutti, allora. Ave Maria.
Grazie, Ave Maria, Claudio, grazie davvero. L'Apostolo delle genti, nella sua predicazione, si serve di alcune immagini per spiegare la fine dei tempi. Il Signore verrà come un ladro, di notte, all'improvviso. Bisogna quindi tenersi pronti in ogni momento. Guarda, perché la morte giungerà in modo inatteso, in un giorno a noi sconosciuto. Prepariamoci dunque giorno dopo giorno all'incontro con Dio, chiedendoci: se venisse adesso, mi troverebbe pronto ad accoglierlo? Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi, riguardo ai tempi, ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva. Infatti sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. E quando la gente dirà c'è pace e sicurezza, allora d'improvviso la rovina li colpirà, come le doglie una donna incinta, e non potranno sfuggire. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, cosicché quel giorno possa sorprendervi come un ladro. Infatti, siete tutti figli della luce e figli del giorno. Noi non apparteniamo alla notte né alle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri. Dio infatti non ci ha destinati alla sua ira, ma ad ottenere la salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Egli è morto per noi perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò confortatevi a vicenda e siate di aiuto gli uni agli altri, come già fate. Passo alla meditazione di Don Dolindo. San Paolo chiarisce ai Tessalonicesi la questione della parusia, che essi credevano tanto imminente da preoccuparsi dei loro defunti. Esclude perciò che la seconda venuta di Gesù fosse stata annunciata come imminente, riportandosi alle parole del Vangelo e a quello che egli stesso aveva dovuto loro insegnare, e dice perciò che riguardo al momento, al tempo determinato della venuta di Gesù, non ha bisogno di scriverne loro, già che essi sapevano benissimo che il giorno del Signore sarebbe venuto come un ladro di notte. Gesù Cristo aveva ripetuto più volte che il giorno del giudizio era occulto. In San Matteo Gesù dice: quanto poi a quel giorno, a quell'ora, nessuno la sa, nemmeno gli angeli del cielo, eccetto il solo Padre. E in San Marco Gesù, dopo aver annunciato la fine del mondo e quindi la conseguente sua venuta, dice: quanto poi a quel giorno, a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli che sono nel cielo, né il Figlio, ma il solo Padre. Ed anche in San Luca Gesù ripete su per giù le stesse cose ed esorta alla vigilanza, proprio per dire che non può conoscersi il giorno del suo ritorno e del giudizio. Sono da ponderarsi le parole di San Paolo, che danno un segno della rovina del mondo e del ritorno di Gesù Cristo. Quando diranno prosperità e sicurezza? Cioè quando il mondo, dimentico di Dio, si vanterà di essere giunto ad un grado di progresso e di sicurezza, di progresso scientifico e tecnico, che lungi dal fargli riconoscere Dio, lo renderà coscientemente ateo ed irreligioso. Quando insomma crederà di bastare se stesso, allora appunto su di esso piomberà la catastrofe improvvisa, come i dolori del parto per una donna incinta, e gli uomini non avranno scampo. Possiamo dire che noi vediamo già i sintomi sicuri di questo deplorevole stato dell'umanità, che si lascia illudere dal progresso e brama solo prosperità materiale e sicurezza di vita gaudente. È proprio con queste prospettive che i figli delle tenebre ingannano i popoli, trascinandoli all'apostasia. Essi dicono che i sacrifici ai quali sottopongono i popoli che cadono sotto il loro dominio li porteranno poi alla prosperità e alla sicurezza, strappandoli così alla fede. Può anche avvenire che con la menzogna e col sacrificio di milioni di uomini abbruttiti nella più obbrobriosa schiavitù riescano a dare una parvenza di prosperità e di sicurezza, con l'illusione di un progresso materiale che è sempre riservato ai promotori dell'apostasia, ma il millantato progresso si risolve sempre in rovina. L'impero romano stupì il mondo con i suoi progressi, la sua prosperità, ma stupì anche il mondo la sua rovina. Eppure aveva ancora una parvenza di religiosità sulla quale si sosteneva, finché non irruppe con le persecuzioni sanguinose contro il cristianesimo e contro i martiri di Gesù Cristo. Per questo, sotto l'onda dei barbari, si sgretolò e cadde in rovina. Lo abbiamo visto nella Russia comunista e nel comunismo che invase il mondo. Sembrava che il comunismo avesse un segreto di prosperità che lo rendesse invincibile. Sembrava compiere opere mirabili con le esplorazioni dello spazio, con la diplomazia accorta che soggiogava, con le rivoluzioni e le guerre che apparivano vittoriose, abbattendo dovunque passasse l'idea di Dio e del regno della Chiesa. Sembrava un impero prospero e sicuro, ma era una mendace esperienza. Chi è stato in Russia, in Polonia e nelle altre regioni dominate dal comunismo ha testificato in quale stato di schiavitù e di miseria fossero ridotti i popoli che sottostavano a quel barbaro giogo, senza religione, senza famiglia, senza case, affamati, privi di ogni comodità della vita, schiavi dello Stato, incapaci di reagire al male, sotto il timore della mitraglia e dei carri armati, sempre sotto l'incubo della morte, in una vita infelicissima. E su di essi piomberà improvvisa la catastrofe, quando verrà l'ora di Dio, la fine del mondo, il giorno del giudizio e il ritorno di Gesù Cristo. solo quelli che rimangono fedeli a Gesù Cristo e alla Chiesa rimarranno nella luce. E per essi il giorno supremo non giungerà come un ladro. Per questo San Paolo soggiunge ai Tessalonicesi, proprio perché essi non erano indifferenti al ritorno di Gesù Cristo e al giudizio, anzi se ne preoccupavano. Voi tutti, in vero, siete figli della luce e figli del giorno. No, noi non apparteniamo alla notte e alle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma stiamo svegli e temperanti. I cristiani sono figli di Dio che tutto verità e luce e vivono nella luce. Perciò con espressione semitica vengono chiamati figli della luce. Come tali dovevano diffondere la luce della verità e della virtù. Per la luce della fede conoscono la necessità di essere vigilanti e tenersi pronti alla chiamata del Signore con l'esercizio della virtù, combattendo così contro il male. E San Paolo li riguarda come combattenti e perciò dice: ma noi, come appartenenti al giorno, siamo sobri, per non farci vincere dai disordini della natura. Rivestitevi come di una corazza della fede e della carità, per difenderci contro gli assalti del demonio, del mondo e della carne, avendo per elmo, contro le seduzioni del male, la speranza della salvezza. In quale seduzione di miseri beni terreni può vincere chi sa di poter avere come eredità i beni eterni? E quale timore o smarrimento può avere per la fine del mondo e per le catastrofi che l'accompagneranno un cristiano che sa di non essere destinato alla collera, ma all'acquisto della salvezza per mezzo di Gesù Cristo? Egli è morto per noi, per darci la sua vita, in ogni momento della nostra vita, affinché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Questa è la grande consolazione di chi vive tra le pene del pellegrinaggio terreno. E perciò San Paolo soggiunge: consolatevi scambievolmente e siate di edificazione l'uno all'altro. La vita è una veglia, ed in ogni sua attività è unita a Gesù Cristo per la fede e per le opere della fede. La morte è come un riposo, un sonno, ma anche dormendo siamo uniti a Gesù Cristo, che ci farà risuscitare. La vita non è un peso se si vive con Gesù Cristo. La morte non è un terrore se ci si addormenta in Lui, nella certezza di essere risvegliati da Lui. Dunque, bisogna consolarsi in questi pensieri ed essere di aiuto l'uno all'altro con l'esortarsi al bene e con l'esempio di ogni virtù. La sintetica parola di San Paolo, che preannunciando la seconda venuta di Gesù preannuncia la rovina del mondo che la precederà, deve essere di monito a questo mondo, che come i tempi del diluvio si balocca nei peccati più brutti. Si crede in una crescente prosperità materiale, presume di farsi un paradiso di piaceri brutali in terra e non pensa che improvvisamente, come un ladro di notte, il Signore chiamerà il mondo e gli uomini dei secoli travolti dalla morte al giudizio. San Paolo ci dà un segnale della rovina con poche parole che si adattano alla presente generazione e debbono darci da pensare. Quando diranno prosperità e sicurezza, allora appunto su di essi piomberà la catastrofe improvvisa, come i dolori del parto per una donna incinta, e non avranno scampo. Siccome è ignoto all'umanità tutta il giorno di Dio, tanto che Gesù disse che era noto solo al Padre per dire che stava scritto nei decreti eterni di Dio, noi non sappiamo se potremo trovarci vivi in quel giorno, Ma lo stare vigilanti, come se potesse venire su di noi viventi, non è ozioso, né per noi, né per le generazioni che ci seguiranno, perché il giorno supremo non abbia a sorprenderle, come un ladro. Dunque le esortazioni di San Paolo sono sempre di attualità per noi e per quelli che sono e saranno cristiani. Il cristiano è figlio della luce e non può vivere nelle tenebre degli errori e dei vizi del mondo. Non dormiamo dunque come gli altri, che vivono come sognatori di felicità, nell'ebbrezza del piacere sensuale, ma siamo svegli e vigilanti, con grande temperanza, come soldati che combattono per conquistare un regno, pieni di fede. Siamo tutelati come da una corazza contro gli strali dell'errore che infesta il mondo. Sospiranti alla salvezza eterna, siamo difesi come da un elmo sul capo dalle fantastiche aspirazioni ai beni della terra. Vivendo con Gesù Cristo e per Gesù Cristo, in ogni azione e in ogni aspirazione della vita, vivendo per Lui che è morto per noi, proprio per meritarci i beni eterni, noi nel giorno supremo non saremo destinati alla collera, ma all'acquisto della salvezza eterna. Questa è la vera consolazione che possiamo avere nel nostro esilio terreno. Ogni altra aspirazione è fallace. Ogni godimento terreno è inganno. Ogni gloria che soddisfa l'orgoglio e vanità è sogno di chi dorme e si risveglia nella delusione e nel dolore. Amen. Ecco, adesso lasciamo lo spazio ad un breve intervallo musicale, poi ci ritroviamo per proseguire con la lettura del Vangelo e relativa meditazione di Don Dolindo. Ave Maria, a tra poco. Thank you. Ave Maria, allora riprendiamo con la lettura del Santo Vangelo. Disceso a Cafarno, Gesù insegna alle folle, suscitando grande ammirazione. Gli viene condotto un indemoniato, che alla presenza del Maestro ne dichiara apertamente la divinità. Gesù però impone al diavolo di tacere e gli intima di uscire subito da quell'uomo. Quella testimonianza sulla bocca del demonio, infatti, non intende glorificare Dio, bensì creare confusione nei presenti. Siamo sempre prudenti per non lasciarci ingannare dalle astuzie del demonio. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo Gesù scese a Cafarnao, città della Galilea. In giorno di sabato insegnava alla gente. Erano stupiti del suo insegnamento, perché la sua parola aveva autorità. Nella sinagoga c'era un uomo che era posseduto da un demonio impuro. Cominciò a gridare forte: «Basta! Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci! Io so chi tu sei, il Santo di Dio!» Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui!» E il demonio lo gettò a terra, in mezzo alla gente, e uscì da lui senza fargli alcun male. Tutti furono presi da timore, si dicevano l'un l'altro: «Che parola è mai questa che comanda con autorità e potenza agli spiriti impuri ed essi se ne vanno?» E la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione circostante. Proseguo con la meditazione di Don Dolindo, San Luca, capitolo 4, sulla pagina 1078. Gesù Cristo, dopo aver vinto la tentazione di Satana, cominciò il suo ministero nella Giudea, come dice San Giovanni, e vi fece parecchi prodigi, dei quali furono testimoni alcuni Galilei. Poi, spinto dallo Spirito Santo, andò in Galilea, dove già si era sparsa la fama dei suoi miracoli e della sua parola. Di modo che cominciò intorno a lui un concorso grande di popolo che lo seguiva per ascoltarlo nelle sinagoghe dove egli insegnava e lo acclamava. L'acclamazione del popolo ci fa intendere che la divina parola penetrava il cuore di tutti con un fascino straordinario. Percorrendo le città della Galilea, Gesù andò anche a Nazaret, dove era stato allevato e che amava come sua patria, e si recò nella sinagoga il sabato per leggervi la scrittura ed insegnare. Era uso infatti nei sabati di leggere nelle sinagoghe qualche tratto della legge o dei profeti per poi spiegarlo al popolo. Quando era presente nell'adunanza una persona autorevole, si dava ad essa l'incarico di leggere e le si consegnava il libro, cioè il rotolo di pergamena avvolto intorno ad un asse di legno sul quale era scritta da un lato solo la parola di Dio, affinché avesse scelto il testo. Chi leggeva rimaneva in piedi per rispetto e dopo ripiegato il rotolo cominciava il suo discorso. Nella sinagoga di Nazaret fu consegnato a Gesù il libro di Isaia, profeta, ed egli, spiegatolo, vi trovò quel passo che si riferiva proprio alla missione che stava compiendo. Il profeta parlava in nome del Messia futuro, dicendo: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato a sanare i contriti di cuore, ad annunziare agli schiavi la liberazione, a dare ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a predicare l'anno accettevole del Signore ed il giorno della retribuzione». Era il programma dell'opera sua fino alla consumazione dei secoli. Era la sintesi della sua missione spirituale e delle opere mirabili che l'avrebbero accompagnata. Egli, unto dallo Spirito Santo, doveva evangelizzare l'eterna verità ai poveri, cioè al popolo, ai peccatori e agli ignoranti, tutti poveri di luce e di grazia soprannaturale. Doveva sanare i contriti di cuore, cioè gli afflitti, i pusillanimi e quelli che, essendo avviliti nei peccati, desideravano risorgere, redimendo gli uomini. Egli avrebbe annunziato la liberazione ad essi e alle anime che erano nel limbo in attesa della salvezza. Con la parola della verità avrebbe dato la vista ai ciechi. Con la propagazione del Vangelo per tutta la terra avrebbe ridonato la libertà agli oppressi, riempiendo di gioia i cuori per la grazia di Dio. Con la diffusione delle divine misericordie avrebbe predicato l'anno accettevole, cioè il tempo di grandi grazie per le anime, ed infine avrebbe annunziato il giorno della retribuzione, cioè il giudizio finale. Nelle parole di Isaia c'era l'annunzio profetico dell'opera del Redentore, dello sviluppo di questa immensa misericordia per i secoli futuri, sino al termine dei secoli. Egli avrebbe anche beneficato il popolo ed avrebbe realmente consolato gli afflitti, guarito gli infermi, data la vista ai ciechi, eccetera. Ma questi benefici erano figura di benefici più grandi, che avrebbe diffusi per la sua Chiesa nei secoli. 7 grandi annunzi che possono considerarsi come profezie dei 7 periodi della storia della Chiesa. L'evangelizzazione dei poveri, il rinnovamento dell'umana società avvilita dal paganesimo mediante il sacrificio dei martiri, i grandi contriti dall'umana iniquità, il trionfo della Chiesa prima ridotta in servitù sanguinosa dai Cesari, l'illuminazione della verità a tutto il mondo per mezzo dei dottori della Chiesa, la liberazione dalle nuove persecuzioni nel periodo dell'apostasia delle nazioni ed il trionfo della Chiesa oppressa dalle tirannidi. L'anno accettevole, cioè un periodo di grandi grazie ed un trionfo grande della Chiesa nel regno di Dio. Infine, l'ultima prevaricazione di giudizio finale. Gesù Cristo, ripiegato il rotolo, lo rese al ministro della sinagoga e si pose a sedere. Splendeva dal suo volto la verità, perché guardava tutto il tempo futuro e perciò tutti gli occhi erano fissi su di lui, attratti dal suo fulgore. Il suo aspetto conquideva e la sua parola era affascinante. E perciò tutti lo guardavano per non perdere una parola di ciò che stava per dire. Egli, guardandoli per raccoglierli nel suo cuore, esclamò: «Oggi le vostre orecchie hanno udito l'adempimento di questo passo della scrittura». Probabilmente queste parole furono solo l'enunciato di un discorso che gli pronunziò, o poterono anche esserne l'epilogo. L'Evangelista non ce lo riporta, ma è evidente che Gesù dovette dimostrare in qual modo quelle parole si erano avverate e in qual modo questo avveramento si sarebbe sviluppato, perché il Sacro Testo soggiunge che tutti gli rendevano testimonianza ammirando le parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. Gli rendevano testimonianza, cioè erano convinti di ciò che diceva. Se ne entusiasmavano e ne parlavano fra di loro per comunicarsi le loro impressioni di stupore. Alcuni però, gettando la diffidenza nell'assemblea, proprio quando poteva germinare la parola di Dio in quei cuori e disporli a seguire la verità, esclamarono: «Non è costui figlio di Giuseppe?» Lo dissero con disprezzo, come è evidente dal contesto. ed impedirono ai cuori di aprirsi alla verità. Molti erano andati alla sinagoga con la speranza di assistere a qualche miracolo e, vedendo che Gesù non ne aveva operati, provarono una profonda delusione. Per questo ricordarono che Gesù era il figlio di Giuseppe, come essi lo credevano, ignorando il mistero della verginità di Maria e quello della sua divina maternità. Gesù Cristo smascherò i loro occulti pensieri, mostrando che non aveva potuto operare miracoli proprio per la loro poca fede, ed affermando con severa parola, un po' coperta ma chiara, che sarebbe stata usata misericordia maggiore ai pagani, come fu usata pietà alla vedova di Sarepta da Elia e al siro Naaman da Eliseo, poiché nessun profeta è accetto nella sua patria. Le parole severe di Gesù rivelavano tutto il retroscena dei cuori malintenzionati che lo ascoltavano ed erano dirette alla loro conversione, ma rifiutando essi la divina misericordia furono come invasati da Satana e tutti, levandosi con impeto, lo cacciarono fuori dalla sinagoga e dalla città e lo sospinsero fin sulla sommità della montagna, dove all'angolo sud-ovest c'era un precipizio profondo 10 o 12 metri, per gettarvelo dentro e ucciderlo. Gesù però, manifestando la sua divina potenza, passò in mezzo a loro tranquillamente e se ne andò, senza che alcuno avesse osato porgli le mani addosso. Egli mostrò in tal modo che era dominatore tranquillo degli eventi e che senza il suo permesso nessuno poteva fargli del male. È penoso e sommamente istruttivo il constatare come quelli di Nazareth accolsero Gesù. Prima si entusiasmarono delle sue parole e confessarono che erano sublimi. Poi, insinuati da qualche maligno, si stupirono che egli, il figlio del fabbro, potesse parlare così. Furono presi da un senso di dispettosa invidia e svalutarono tutta la sua sapienza. Si sarebbero aspettati dei miracoli, ma Gesù non poté farne che qualcuno poco clamoroso a causa della loro incredulità, come detto da San Matteo e San Marco, e questo fece loro sminuire la fama della sua potenza che era giunta fino a loro dalle altre città. Il rimprovero severo di Gesù maggiormente li indispettì e, presi da grande ira, pensarono addirittura di ucciderlo. L'incorrispondenza alla grazia li rese prima più cattivi e poi li abbandonò in balia di Satana, che li spinse a volerlo gettare giù dal monte, forse nella speranza di vendicarsi della sconfitta avuta nel deserto. Ma come Gesù non volle gettarsi dal pinnacolo per non mostrare inutilmente la sua potenza, così non permise che i nazaretani l'avessero precipitato, mostrandosi così padrone degli eventi e dominatore anche delle perfide volontà umane. Io adesso potrei anche chiedere un altro breve stacco musicale per non essere troppo monotona nella lettura e poi proseguo con l'ultima parte che si riferisce al Vangelo di oggi. Ci risentiamo tra poco. Grazie. Ave Maria. riprendo la lettura Ave Maria con il commento di Don Dolindo, sono a pagina 1083. Gli uomini. Gli uomini si entusiasmano con facilità delle belle parole che loro vengono dette. Ed appena una tentazione, un sentimento disordinato li sconvolge, vanno nell'eccesso opposto e giungono fino al delitto. È penoso il constatare che molte anime cominciano la loro vita spirituale con entusiasmo e poi finiscono non solo per irassarsi miseramente, ma per cadere nell'indifferenza e nella miscredenza addirittura. Si lamentano di non ricevere grazie e di non essere mai esaudite da Dio e non si umiliano, attribuendo questo alla loro poca fede. Cominciano a guardare le vie di Dio con uno spirito di ipercritica e finiscono per sfiduciarsene completamente. Errano miseramente nei loro pensieri, si formano dei criteri così sconvolti intorno alla vita spirituale che si disorientano completamente. Ogni anima è oggetto delle cure particolari di Gesù Redentore. E per ogni anima egli compie quello che ha fatto per tutta l'umanità. La rigenera nello Spirito Santo, la illumina con la luce della verità, la sana nelle sue interiori infermità, la libera dai lacci delle passioni, le ridona alla vista del cielo, la spinge ai voli dell'amore tra le oppressioni della vita, ha per essa un tempo accettevole di grazie particolari e di misericordie eccezionali e si fa suo premio e sua retribuzione nelle interiori dolcezze delle quali l'arricchisce e nell'eterno premio. L'anima deve corrispondere. E questa è la condizione essenziale al suo perfezionamento. Se non corrisponde, si mette in opposizione con la grazia e può giungere fino alla rovina completa. Gesù passa e se ne va. Non può rimanere in un cuore ingrato, non può lavorarvi col suo infinito amore, se sapessimo intendere questa grande lezione, quanto presto ci faremmo santi. Da Nazareth, nell'Alta Galilea, Gesù discese a Cafarnao, sul lago di Genesaret, e continuò il suo ministero insegnando nella sinagoga il giorno di sabato. Nazareth l'aveva scacciato, minacciandolo di morte, ed egli andò in una città più fedele, dove la buona semente poteva fruttificare. Insegnava, ma non come chi riporta la dottrina degli altri, sebbene con autorità, come chi afferma la verità, ed era così grande l'autorità con la quale insegnava che tutti se ne stupivano. Satana, come fece nell'Eden, tenta di sostituire il ragionamento umano o il suo inganno all'autorità di Dio che rivela e cerca così di distruggere nell'anima la fede proprio quando sembra che la voglia sostenere. Nella sinagoga di Cafarnao c'era una corrente di fede vera. Lo stupore per la dottrina di Gesù era stupore di fede, poiché egli convinceva con la sua autorità divina. E perciò Satana cercò di disturbare questo spirito di fede, gridando per bocca di un indemoniato ed affermando che Gesù era il Santo di Dio. È probabile che quell'indemoniato fosse stato condotto a Gesù perché l'avesse liberato, ma può supporsi anche che il demonio ve l'avesse condotto per turbare l'assemblea. Era posseduto da uno spirito immondo, dice il Sacro Testo, il quale pretendeva di sostituire alla testimonianza dell'infinita purezza la propria, affinché il popolo avesse creduto in Gesù non per la divina sua autorità, ma per la testimonianza che egli dava. Era un'insidia sottile e pericolosa, E per questo il Redentore lo sgridò, imponendogli silenzio e comandandogli di andare via da quell'uomo che ossessionava. Il miracolo doveva far ritornare o rinvigorire nei cuori la fede soprannaturale, perché era miracolo di divina autorità. Satana si sentì colpito da quel comando, ma per l'odio che porta l'uomo non volle uscire senza manifestare il suo disprezzo per la creatura di Dio e gettò per terra l'infelice che ossessionava, senza però fargli male, perché Dio non glielo permise. Il popolo a quello spettacolo rimase sbigottito, perché fu preso da spavento e da meraviglia insieme e si domandava quale parola potente fosse quella di Gesù, alla quale obbedivano anche i demoni. Una città scaccia Gesù e minaccia di ucciderlo, ed una città lo accoglie con entusiasmo e lo trattiene. Lo scaccia Nazareth, la città che fiorisce. Lo accoglie Cafarnao, la città bella, campo della penitenza. Ciò che esprime il significato dei nomi di queste due città avviene veramente nel mondo. Le città che fioriscono nella famosa civiltà materiale non sopportano la presenza di Gesù. E quelle che sono belle spiritualmente nella penitenza e nelle opere buone lo ricevono e non vogliono che parta da loro. Nazareth era famosa come un centro poco intelligente, tanto che era passata in proverbio la sua scempiaggine. L'unica sua vera gloria era quella di aver ospitato il Redentore, e la rifiutò miseramente. Il mondo non è l'emblema della stoltezza anch'esso quando ripudia il Redentore? Noi assistiamo oggi al triste spettacolo dell'apostasia di tante nazioni, da Dio e dalla Chiesa. È il più ripugnante fenomeno di stoltezza che si possa immaginare, poiché ripudiare la vita per abbracciarsi alla morte. Rimani con noi, Gesù, non ci abbandonare. A volte siamo proprio noi che ti discacciamo dal cuore e concorriamo con la nostra infedeltà all'apostasia comune del popolo. Rimani con noi, non ci abbandonare. Perdonaci, scaccia da noi Satana che ci invidia. Vieni Gesù, piegati sul nostro cuore penitente. Comanda la febbre delle nostre passioni di andar via. Ridonaci all'attività del santo divino servizio. Rendici pieni della tua vita, affinché vivendo di te e con te possiamo vivere glorificando Dio. Amen. Bene, come solitamente Claudio chiede, termino col fiore, il fiorellino, offro questo fiore profumato agli ascoltatori. Se soffrirai con Cristo. Madre Teresa di Calcutta, fondatrice della Congregazione Religiosa delle Missionarie della Carità, proclamata santa da Papa Francesco il 4 settembre 2016, aveva raccolto un malato di cancro con il corpo mezzo consumato dalla malattia. Tutti ormai lo avevano abbandonato come un caso disperato. Madre Teresa se ne prese cura personalmente, anche se veniva trattata con disprezzo. Un giorno si sentì dire con rabbia: «Si può sapere come fai a sopportare il fetore del mio corpo?» Questo non è niente in paragone di quello che soffri tu, fu la risposta di Madre Teresa. Alcuni momenti dopo il malato le disse: «Tu non sei di qui. La gente di qui non fa ciò che tu fai». Trascorsero alcuni istanti in silenzio. L'infermo proferì allora un'espressione indiana: «Gloria a te, donna!» «No», rispose Madre Teresa. Gloria a te, che stai soffrendo con Cristo. Nei giorni seguenti, il cancro sembrò accelerare il proprio corso, ma il malato diede l'impressione di non soffrire più. Morì serenamente, pochi giorni dopo, confortato da quella religiosa santa che aveva saputo rivelargli il senso vero e soprannaturale della sofferenza umana. Bene, io vi saluto tutti, carissimi ascoltatori. Adesso non so se la regia ci farà riascoltare la voce di Claudio, vediamo. Ave Maria, e Ave. Santa giornata a tutti.
Sì, sì, sono proprio qua. Ho ascoltato anche quella bella testimonianza di Madre Teresa di Calcutta, meravigliosa proprio. E i santi sono fatti così, pensano sempre a Gesù, pensano alla Madonna, pensano alle cose di lassù, non pensano alle cose di qua giù, che ci stiamo poco, anzi qui ci stiamo per meritare lassù. E comunque vi do una bella notizia, sapete, perché domani mi faranno un altro intervento, così ho pensato, non era giusto che ci fosse un intervento cuore a cuore soltanto con il cuore della Madonna, domani ci sarà anche l'intervento con il cuore di Gesù. Difatti, vedete, sul retto della medaglia miracolosa ci sono due cuori, uno di Gesù e uno della Madonna. Per cui mi ha fatto questo dono, ecco, di poter offrire anche domani questa bella offerta. E sono veramente cose meravigliose se lette con la lingua di lassù. Sì, perché con la lingua di qua giù non si capisce niente, ma invece con la lingua di lassù si capisce tutto. Ecco, e per cui continuate a pregare voi, vero? Perché io possa stare ancora qui a servire il cuore di Gesù, il cuore della Madonna. Noi aspettiamo il trionfo del cuore immacolato di Maria, ma voi saprete che non ci sarà il trionfo del cuore immacolato di Maria finché non ci sarà il trionfo del Sacro Cuore di Gesù finché non ci sarà il trionfo del cuore immacolato di Maria. Qui vedete che bello, uno e l'altro. Ecco, continuiamo a pregare, soprattutto non facciamoci distrarre dalle cose di qua giù, perché sono aria fritta, si potrebbe dire, no? Guardiamo invece alle cose di lassù, anche perché non sappiamo né il giorno né l'ora, ma di questi tempi si ha l'impressione che quel che ci potrà venire a trovare sarà veramente un momento che nessuno se lo aspettava, oppure se se lo aspettava, lo aspettava soltanto come tema di curiosità, ma non di preparazione. Per cui prepariamoci, perché c'è bisogno di essere preparati, perché non sappiamo né il giorno né l'ora. Un abbraccio a tutti voi, cari radioascoltatori, della Radio Buon Consiglio, uniti nella preghiera, ecco, e fiduciosi, ecco, nella grazia che non ci abbandona mai. Ecco, preghiamo per tutti coloro che non sono preparati a partire, perché veramente la Madonna ha fatto vedere ai bambini, vero, proprio le anime che vanno perdute, che sono come fiocchi di neve, come faville di un grande incendio. Ecco, e questo è un tempo veramente terribile, serve tanta, tanta, tanta preghiera e soprattutto offerta, sacrifici, perché tutto ciò è gradito al Signore. Lui è venuto e si è sacrificato per noi, la Madonna è sacrificata come corredentrice, i santi sono sacrificati come piccoli corredentori, pensiamo a Padre Pio che praticamente è rimasto inchiodato sulla croce per 58 anni. E sapete, qui sono pieno di non riescono a trovare le vene, perché dice che scappano, sono pieno di buchi, però ho pensato a questo, anche sempre pensare secondo lo spirito, ho visto che praticamente non c'è redenzione senza spargimento di sangue, per cui diciamo che anche quella è una grazia, perché hanno continuato, sono venuti in tre, infermiere non riuscivano, mi hanno bucato dappertutto, no? E per cui dico, è tutta grazia questa, è tutta grazia, perché così, ecco, è tutto sangue da offrire, del resto Gesù offre tutti i giorni a noi il suo corpo, il suo sangue, la sua anima e la sua divinità. Bene, vi saluto con questi piccoli, diciamo, pensieri, non so se sono al peperoncino, ma comunque credo che dobbiamo tenere fisso lo sguardo verso le cose di lassù, perché siamo distratti a pensare alle sciocchezze di questo mondo che spariranno tutte con il trionfo del cuore immacolato. Bene, santa giornata a tutti voi, uniti nella preghiera, ecco, ci sentiremo una cosa sola. Ave Maria.